Allora, vi ricordate, vogliamo provare a riflettere su questo dato dell'identità cristiana di base che è l'uomo dell'Eucaristia, l'uomo della grazia. Rielaborando un po' questo racconto della vocazione di Matteo. Certo, io credo ormai siamo allenati, no? Cioè le cose non sono avvenute esattamente così, e cioè che Gesù passava e ha visto questo esattore delle tasse che si chiamava Matteo, gli dice seguimi e quello subito si alza e lo segue. Non è avvenuto così, sicuro, no? Ci sono stati evidentemente dei precedenti. Uno avrà sentito parlare, si saranno già incontrati, avrà parlato con altri, questo aveva delle predisposizioni. Insomma, pensate a come avvengono le cose tra gli uomini. No? Invece la cosa viene raccontata così, con questo genere, è un genere, è una maniera di raccontare questi racconti di vocazione. Perché si vuole sottolineare con grande forza che la vocazione è un evento, non è una cosa che si arriva dentro impercettibilmente attraverso i tuoi desideri, no, accade qualcosa. E ciò che accade è una nuova nascita, è una creazione, uno strappo che provoca la parola di Dio. Cioè la parola di Dio interviene nella nostra vita, spacca la nostra vita. La ferma, la chiama appunto, la interpella. È un'iniziativa libera, gratuita di Dio. Cioè questo vuol dire il racconto. Per alcuni versi ce lo descrive in maniera che dice ma chi pensava che quello lì era uno adatto a diventare apostolo? Matteo è lì seduto a svolgere nel suo ufficio il suo lavoro che sappiamo non era privo di equivoci. Non sembrava particolarmente qualificato per diventare discepolo di Gesù, invece Gesù lo sceglie. E questa, sapete che è una costante delle scelte di Dio, secondo la Bibbia. Abbiamo visto, Abramo aveva 100 anni e Sara era morta nel suo seno, ma Dio li fa diventare padre e madre, Loro che sono incapaci di fecondità vengono scelti per diventare padre e madre. Così come Giacobbe, che era il figlio giovane, in realtà è stato scelto a preferenza di Esaù, il primogenito. Così come Davide, l'ultimo venuto, è l'eletto a preferenza dei 7 fratelli che sono adulti e validi. Così come Israele, il più piccolo tra i popoli, è scelto tra tutti gli altri popoli. Paolo, quando rilegge questa regola, dirà Dio per confondere i forti, i sapienti, i potenti, sceglie chi è debole nel mondo. Ti ringrazio Padre, diceva Gesù, che hai nascosto i sapienti agli intelligenti, l'hai rivelati ai piccoli. Cioè è una maniera di dire che noi non siamo amati da Dio perché siamo belli, o perché siamo simpatici, o perché siamo amabili. Noi siamo amati da Dio perché Dio ci ama, non perché meritiamo di essere amati. I nostri meriti davanti a Dio cosa sono? Ci deve solo sopportare, no? Il dono di Dio è assolutamente immeritato. È un'altra maniera di dire quello che ci insegnavano al catechismo, è la grazia di Dio che ci salva. E poi noi diventando grandi e sciocchi su queste robe qui aveva pensato che la grazia di Dio è qualcosa, non so, un aiuto. Vuol dire questo. La grazia di Dio che ci salva vuol dire che è l'iniziativa di Dio a volerci bene. Noi siamo salvati per questo, siamo salvi per grazia. E attenti, siamo così lontani dal leggere i Vangeli per la nostra fede che è incredibile, come le cose più elementari. I Vangeli continuano a dire ste robe qui, noi ne pensiamo altre, no? Per dire sta roba qui, il Vangelo dice Gesù mangia coi peccatori. Cioè siamo salvi perché Dio è venuto a mangiare in mezzo a degli animali. Più o meno evoluti, più o meno tecnici, più o meno capaci di combinare alcuni pensieri, ma animali sono, pieni tra l'altro di violenze, di egoismi, no? Dio è venuto, si è fatto commensale dei peccatori, appunto, di chi era lontano da lui, si è seduto alla mensa dei peccatori. Questo è un tema centrale del Vangelo. E apposta, per esempio, una delle grandi accuse, l'insopportabile comportamento di Gesù che gli è costato la vita. Una delle grandi accuse è questa, che mangiava coi peccatori. Ma questo evidentemente metteva in discussione Dio. Quale Dio mangia coi peccatori? Mangia con quelli bravi, no? Quindi è vero che Gesù è stato eliminato per un conflitto religioso, per un conflitto circa Dio, ma il circa Dio non è stato un discorso teorico su chi è Dio. Il Dio che annunciava Gesù si manifestava in una certa maniera di trattare gli uomini, di fare l'uomo. Il tema del banchetto o del cibo, sappiamo che in qualche maniera è una simbolica che riassume tutta la parola di Dio, è la più decisiva. Se volete una categoria per capire cosa vuol dire che Dio parla, pensate al fatto che Dio mangia con noi. Infatti il tema del cibo, no, è presente fin dall'origine, da Genesi, la creazione, che consiste nel fatto che a questa creatura Dio dà da mangiare il mondo e la sua parola. E finisce con l'Apocalisse dove c'è l'albero della vita, appunto, e della sete estinta. Quindi il cibo è una simbolica, diciamo in termini semplici, è un atto umano. Di questo si tratta. Simbolica vuol dire che l'atto umano del mangiare è pieno di significati. Questo atto umano del mangiare è capace di simbolizzare tutta la storia di Dio con l'uomo. Questo vuol dire la categoria del banchetto esprime in qualche maniera tutta l'iniziativa di Dio testimoniata nella scrittura. Perché appunto è capace di esprimere tutta l'identità dell'uomo, il rapporto nostro con la natura, con la terra, col cibo, col denaro, con l'economia, e il rapporto politico, il rapporto con gli altri, perché noi non ci limitiamo solo a mangiare la terra, ma mangiamo con gli altri. È irresistibile per noi la convivialità, violenza e comunione attorno al cibo. La guerra, il conflitto, l'amicizia, la famiglia, l'amore. E in questo senso il cibo è carico di tutto il senso della storia umana. Quindi in questo senso è carico di tutta la parola di Dio, perché Dio parla appunto attraverso la vita dell'uomo. E perciò, mi sto facendo fare un po' di salti, ma penso che si colleghino, no? E perciò tutta la vicenda umana di Gesù, tutto il Vangelo, che si può seguire passo passo attraverso i banchetti di Gesù, e apposta Giovanni parte con le nozze di Cana, ma anche gli altri Vangeli, i momenti topici della vita di Gesù, al culmine è la moltiplicazione dei pani, no? Ma tutto il Vangelo di Gesù è tutto giocato attorno alla simbolica del banchetto. I suoi grandi incontri avvengono in genere nei banchetti. Il testamento di Gesù è un banchetto. Tutta la vicenda di Gesù è raccolta come in testamento, in quella che noi diciamo l'ultima cena, no? E perciò il cristianesimo è raccolto, il senso del cristianesimo è raccolto nel grande sacramento, che è l'Eucaristia. Vedete come l'Eucaristia riassume la vita di Gesù, riassume la storia della salvezza, riassume e anticipa la storia del mondo. guardando una messa si dovrebbe capire come, a che cosa è destinato il mondo, a un grande banchetto che si nutre della parola di Dio. Però, in che cosa consiste il culmine di questo banchetto? Nella morte e resurrezione di Gesù. È il memoriale della passione e della resurrezione di Gesù. Cioè, la messa ridice continuamente che Cristo ha preso lo statuto dei peccatori, si è seduto alla mensa dei peccatori. Questa è la morte di Gesù. La sua solidarietà con l'uomo appunto schiacciato, con l'uomo sconfitto. Resurrezione e passione, che viene ridetta appunto nel grande sacramento di Cristo che mangia coi peccatori. E difatti in tutta la sua esistenza, a partire dal battesimo, ricordate, tutti i Vangeli iniziano così, che Gesù si è messo in fila coi peccatori a ricevere il battesimo, no? In tutta la sua esistenza, a partire dal battesimo, Gesù si è messo coi peccatori a annunciare il perdono, la misericordia. Dio è venuto in mezzo a noi. Quindi non facciamo i sorpresi come i farisei nel vedere Gesù al tavolo dei pubblicani e dei peccatori, perché esattamente lì invece è il suo posto. Il posto che Dio ha scelto è quello lì. E in questo mangiare coi peccatori c'è un'anticipazione della Pasqua. Perciò queste riunioni coi peccatori, come nel Vangelo che abbiamo letto di Matteo, che chiama tutti i pubblicani e i peccatori, fan festa. Se voi notate, mentre nei banchetti con quelli bravi Gesù finisce sempre di litigare, non è capito, la vera festa viene fatta da sta gente qui. Sono queste assemblee di peccatori perdonati dove il Vangelo produce gioia, produce gratitudine. Cioè il Vangelo viene compreso e viene accolto in maniera più profonda e esplosiva proprio in questi banchetti di persone perdonate, recuperate dai loro sbagli, dalle esclusioni, fatti nuovi dal perdono di Dio. Eravamo morti, siamo vivi, qualcuno ci riammette, ci viene data la possibilità, ci viene ridata la dignità. E quindi è soprattutto in questi banchetti che bisogna vedere un'anticipazione della nostra Eucaristia. Banchetto festivo di riconoscenza, perché Dio ci riabilita, perché Dio ci perdona, perché Dio ha misericordia di noi, perché Dio, animali come siamo, viene a mangiare con noi. E è proprio in questo sacramento, in questo mistero dell'abbassamento di Dio, della misericordia di Dio, in questa sorprendente rivelazione di questo volto di Dio che noi non penseremmo mai, perché invece tutte le religioni fanno andare al culto per avvicinarci a Dio, con paura, con tremore, con la speranza di ottenere qualcosa, no? Qui no, è Lui, capito? È proprio in questi banchetti e nel sorprendente Vangelo che essi rivelano, che si rivela anche la singolarità del cristianesimo, che è riassunto in questa frase profetica: non sacrifici io voglio, ma misericordia. Cioè, quando ogni tanto dico il cristianesimo non è una religione, si vuol dire sta roba qui. Il cristianesimo è una grazia, non è una religione. Dopo anche aspetti religiosi, certo. Ma è anzitutto l'accoglienza festosa, fiduciosa, di un'iniziativa di Dio assolutamente inaspettata. E se si vuol dire che il cristianesimo è una religione, deve essere anzitutto una religione della misericordia o della grazia. Siamo perdonati, Questa è l'identità cristiana profonda. Siamo suscitati, resuscitati dalla grazia. E questo avviene ogni momento, certo, come per Matteo, così per altri, questo avviene tante volte, di scoprire questo vero senso della vita una volta o l'altra nella nostra vita in maniera radicale, convertiti, la conversione. Ma il rialzarsi, l'alzarsi, l'uscire dalla depressione, l'uscire dall'istinto di morte, l'uscire dalla chiusura, l'uscire dal peccato per seguire il Cristo, questo si produce in tutti i giorni, in tutte le nostre azioni. Il Vangelo, appunto, è qui e adesso nell'accettare di nascere, nel dire sì, ci sono. Dio passa tra gli uomini per alzarli, per suscitare fiducia, capito? Sì, questa è la fede, è l'atto di presenza, capito? Perché se noi stiamo andando di là, o stiamo lì così, o stiamo controllando come facciamo a far fuori un altro, o a farcela, il Signore viene a sollevarci, sì. Uscire dalla paura e dalle mille forme di chiusura per andare incontro all'appello della libertà, della creazione, alla vocazione ad amare, appunto. E per questo l'Eucaristia o l'azione di grazie è di tipo, come si dice, spirituale, è atteggiamento dell'anima. In tutti i gesti è quotidiana, è permanente. L'esistenza cristiana, esistenza eucaristica, appunto, dovrebbe essere questa colorazione gioiosa, graziosa di tutto ciò che noi facciamo. Tutto ciò che facciamo dovrebbe nascere dall'idea che siamo stati gratificati. Quando uno è gratificato è generoso anche con gli altri, no? Invece noi viviamo sempre con l'idea che ne abbiamo di meno, che ci è stato tolto, che dovremmo avere quella roba lì che ci manca, che abbiamo l'ansia di quello che non avremo, che dobbiamo programmare. Manchiamo del senso della grazia. Questa gioia segreta che custodisce in noi il tesoro del Vangelo, la gioia che nessuno vi potrà togliere, diceva Gesù. Questa gioia segreta che è il primo frutto della grazia. Sapete, della grazia noi non possiamo avere esperienza diretta. Ma se volete avere un test per sapere se siamo in grazia, è questo atteggiamento di gioia, di gratitudine, di apertura, di generosità, capito? È questo frutto della grazia che è la gioia, ciò che ci apre agli altri, che è il contrario della paura, la quale paralizza, alza una serie di difese, di chiusure. E quindi è il mistero della fraternità, della convivialità, che viene generato e diffuso dall'Eucaristia, dalla grazia, e ne è diffuso in tutti gli aspetti della nostra vita. Da questo si dovrebbero conoscere i cristiani. Uomini della grazia. Non vi pare che stiamo sbagliando strada a lavorare sull'identità da difendere? C'è una grazia da testimoniare, questa è l'unica identità. Chi ce n'ha, ce n'ha. Non chi dice. Anzi, quelle robe lì, ma lo si vede subito, quelle robe lì servono a alzare di più le chiusure, a cementare l'egoismo, la paura. La religione serve a quello per lo più, se non è un Vangelo, se non è una cosa dolce, bella verso l'uomo. Ma mica farà difendere a voi la sua verità, Dio, nel mondo. Non chiederà a me che io sia io a difendere la verità di Dio nel mondo, ma siamo matti, secondo me. A me chiede soltanto di manifestare la sua verità, che è la misericordia per l'uomo. Questo mi chiede. non di difenderlo, ma di farlo girare qua. Cioè, beneficiari della grazia, diventiamo capaci di esercitarla nel confronto degli altri. Possiamo far nostri i loro problemi, le loro fatiche, i loro sforzi. Si dovrebbe dire, quando dice non occupatevi troppo delle vostre ansie, no? Noi siamo dei disoccupati. Disoccupati di noi stessi, capito? Disinteressati, perché di noi si prende cura Dio. Di quello che mangiate non affannatevi, no? Basta aprire la pagina del Vangelo, dice solo queste cose qui, che ovviamente noi non capiamo, non ci interessa. No? Disoccupati di noi, dal momento che Dio si occupa di noi, possiamo insieme a Lui occuparci degli altri. Con rispetto, con discrezione, con la pazienza, capendo le fatiche degli altri, come fa Dio, guardate come fa Dio, guardatevi in giro. Va in giro col bastone a picchiare la gente perché non fa come dice lui. I sacrifici, le preghiere, il culto, i dogmi. Certo, certo, attenti però. Perché senza accorgerci, con essi pretendiamo di definire Dio. Con essi pretendiamo anche di offrire qualcosa a Dio da parte nostra, mentre in realtà siamo noi che riceviamo tutto da Lui. E se c'è qualcosa che gli offriamo, è solo ciò che abbiamo ricevuto. Come dice ancora l'Eucaristia, il pane che ci hai dato, te lo diamo perché tu ce lo ridia, ma ce l'ha dato Lui. No? Il solo sacrificio gradito a Dio, almeno a questo Dio, perché sapete che ce ne sono tanti in giro. E veniamo a continuare a chiederlo a Gesù chi è Dio, se no noi ne produciamo tutti i giorni, man mano ci servono. Il solo sacrificio gradito a Dio è l'azione di grazia, è la gratitudine. Cioè, il vero sacrificio è adottare il suo amore, la sua misericordia per gli uomini. Tra l'altro, ce lo siamo detti mille volte, vedete come questa via eucaristica sarebbe moderna. Invece dimostriamo che abbiamo una devozione, no? Poi siamo degli egoisti, per cui non si capisce assolutamente che cosa difendiamo. No? Dico, sarebbe moderna questa via perché questa società che ce l'ha su un po', con la religione cristiana che per secoli ha dominato e stradominato. Se andiamo all'uomo moderno a dirgli che comunque noi abbiamo ragione e che ci si salva solo se si viene con noi, l'uomo moderno si allontanerà sempre più. Eh? L'unica possibilità di far capire all'uomo moderno la nostra verità, ma sarebbe anche l'unica che il Vangelo ci dice di dire, sarebbe quella di amarlo al punto da fargli scoprire che si può essere uomini di grazia, disinteressati, totalmente gratuiti. È per amore, è con amore che noi possiamo convertire qualcuno, non per via di definizioni. E allora questa via del cristianesimo che va molto lontano, perché vuol dire cambiare molto le nostre comunità, le nostre maniere di vivere, la nostra maniera di stare nella società, la nostra maniera di entrare nei problemi. E questa è la vera riforma, il vero cambiamento che il Vangelo ci sta chiedendo. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
L'amore di Dio è certo come il sorgere del sole, così che l'uomo possa fidarsi e seguirlo, sperando contro ogni speranza. Noi possiamo che rendere grazie, Signore, del Tuo amore, che supera tutte le nostre fragilità, le nostre infedeltà, il nostro continuo dubitare. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Per coloro che nel nostro Paese hanno compiti di governo, perché siano capaci di far tesoro della storia e di lavorare con serietà per la costruzione della pace tra i popoli e del confronto rispettoso tra le culture. Per questo, Signore, ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Le scelte che noi uomini, per motivi diversi e complessi, stiamo attuando, stanno generando l'aumento dei prezzi del cibo e inevitabilmente il numero dei poveri. Fa, o Signore, che la garanzia dei loro diritti sia un criterio determinante perché la nostra società si possa sentire civile. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, la distanza fisica indebolisce le nostre coscienze e la compassione verso gli altri. Fa che la Chiesa, testimoniando il Tuo amore universale verso ogni uomo, solleciti e ravvivi il nostro senso di prossimità anche verso chi è più lontano. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.